considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è la possibilità di riascoltare tutte le puntate andate in onda scaricando i podcast della trasmissione, che c'è una pagina Facebook e una Instagram, considera l'armadillo, che c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it a cui scrivere per suggerimenti, critiche, osservazioni, eccetera, eccetera. Vi chiedo di prendere nota perché vi do degli appuntamenti prossimamente, diciamo così. Intanto per la rassegna La Forchetta, pensieri, libri e racconti intorno al cambiamento del nostro stile di vita, che si svolge alla Civetta Azzurra, la libreria di Via Po 2 a San Martino Siccomario, sabato 11 ottobre c'è un incontro che si chiama Tremore essenziale, poesia nulla die, e incontro con l'autrice Ilaria River Beretta. Relazioni sbagliate, ambienti di lavoro meschini, alitarpate, sogni infranti, genitori ingombranti, figli schiavisti, ecco come nasce il tremore essenziale. Le cause sono tante quanto i tremori, anche gli animali tremano quando la loro innocenza incontra la nostra violenza. Beh, questo è solo per dirvi che questo incontro alle 16:30 con Ilaria River Beretta è sicuramente un incontro interessante. L'incontro è gratuito, ma è richiesta la prenotazione allo 0382 498267, ma insomma andate se potete sulla Civetta Azzurra e avete tutte le indicazioni. C'è un appuntamento che non è un appuntamento, ma Tiziana Ricci mi suggerisce di proporvelo, ed è quello con questa mostra che c'è inserita nel Festival della Fotografia Etica di Mantova, ed è ai giardini di Viale 4 Marzo con ingresso libero. Si tratta di una bellissima mostra sui lupi artici di Ronan Donovan, che è un grandissimo fotografo, e le foto sono veramente spettacolari, quindi altamente raccomandata a Lodi, a ingresso gratuito nell'ambito del Festival della Fotografia Etica ai giardini, Viale 4 Novembre. Vabbè, poi insomma segnatevi le date del 18-19 di ottobre, perché torna il Co-Vegan Festival, quindi il festival vegano di Como, e insomma vi darò maggiori dettagli prossimamente, perché non voglio far aspettare oltre la nostra ospite di oggi, che saluto e ringrazio per essere con noi, e sto parlando di Manuela Mariani. Buongiorno Manuela.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
Grazie a te per esserci ancora una volta qui a Considera l'Armadillo. Sei invitata quest'oggi perché è autrice di un libro che si chiama Il diario di Lupina, riflessioni di una lupa naturalista e di una sua amica di studi, con la prefazione di Vincenzo Perin, ed è un libro consigliato, diciamo così, dai 7 anni in su. Manuela, tu ci hai insegnato a seguire i tuoi lavori, che sono sempre stati in rima con delle filastrocche. Invece questa volta il diario di Lupina è in prosa, ed è un vero e proprio diario.
sì, è Lupina che mi ha dettato i suoi pensieri e io volentieri, come scrivo nella prefazione, le ho prestato penna e tastiera per scriverli. Io ho messo delle piccole filastrocche qua e là, proprio per non restare troppo in disparte, perché ormai il mio pubblico mi conosce per quella delle filastrocche naturalistiche, per cui ho farcito un po' il lavoro, se no sono stata molto fedele.
Certo, alle volontà di Lupina, ecco.
Senti,
il diario inizia col 5 maggio, c'è una ragione specifica per questa data?
Sì, il mio compleanno. Sì, è il mio compleanno, ma dato che parliamo subito della mamma di Lupina, Lumamma, che non è potuta venire a caccia e Lupina non capisce bene per quale motivo la mamma ultimamente partecipasse così poco alla caccia e fosse sempre in disparte, così è perché Lumamma sta per avere dei cuccioli, ecco. E allora, dato che nascono verso la fine di maggio i piccoli dei lupi, e allora 5 maggio era una buona età, una buona data per cominciare.
Decisamente un buon inizio. Senti, c'è una prefazione di un altro nostro amico, parlo come armadillo in questo caso, cioè Vincenzo Perin, che ha scritto un libro che noi suggeriamo sempre molto, come L'acqua e il lupo, e con cui insomma hai un rapporto non solo di amicizia ma di profonda stima, insomma.
Beh sì, poi siamo anche vicini di casa, per cui ci conosciamo molto bene, siamo stati insieme anche alla Festa del Lupo a Castello Monservisi a Bologna, in provincia di Bologna, due fine settimana fa, lo conosco bene. Ecco.
Certo. Senti, allora, al di là del fatto che Lupina, devo dire, fa i miei complimenti perché ha un'ottima scrittura, ma al di là di questo, in realtà questo diario di Lupina è un viaggio attraverso la vita dei lupi. Ricordiamo che Manuela Mariani è una naturalista, quindi è una scienziata che quando parla di animali e di habitat e di situazioni di questo tipo sa esattamente di che cosa sta parlando. E insomma, cara Manuela, al di là del tuo particolare amore per il lupo, c'è molto bisogno di far chiarezza su questo animale.
Eh sì, è proprio indispensabile, per questo ho scritto questo libro che in modo molto semplice spiega l'ambiente del lupo, l'ecologia del lupo, l'importanza del lupo, perché bisogna rispettarlo e tante altre cose, anche un po' farcito anche con qualcosa di simpatico, ad esempio perché si dice in bocca al lupo. Ecco.
Certo, ci sono insomma una serie di questioni, perché allora il libro che consiglio tantissimo, è strutturato appunto con questo diario, non quotidiano, ma insomma questo diario proprio scritto con le date di Lupina, ma è il tutto è attraversato poi da, non mi piace chiamarle schede, però insomma da degli inserti che danno degli approfondimenti, quindi parla ad esempio dei canidi, delle nascite, dei palchi, a proposito invece delle prede di Lupina, di tante questioni che consentono, diciamo così, di capire un po' meglio come funziona l'habitat anche di Lupina.
Sì, io scrivendo questo libro volevo proprio accompagnare i piccoli lettori, ma spero anche chi con i piccoli lettori può leggere, non so, i genitori, i nonni, gli amici, non so, accompagnarli attraverso il mondo del lupo proprio per farglielo conoscere, farglielo apprezzare, perché Lupina non c'è niente di edulcorato, perché una delle primissime pagine è una scena di caccia che vuole essere Esattamente come una scena di caccia, per cui può essere anche d'impatto, può essere sì, anche un po' brutale, però i lupi sono cacciatori. Subito dopo però viene spiegato che non esistono degli animali cattivi, quindi i predatori non sono animali cattivi. Io quando presento i miei libri parlo sempre subito dei carnivori, ma i bambini lo sanno già che non esistono gli animali cattivi, che nessun animale uccide per divertimento, mentre l'unico animale che uccide per divertimento poi è l'uomo quando va a caccia inutilmente, perché nessuno di noi ormai ha così tanta fame da dover cacciare per procurarsi le proprie prede, ecco.
Senti, Manuela Mariani, tu quando racconti la vita di Lupina attraverso il suo diario, insomma, la racconti anche in relazione a altri animali che non sono solo le prede, insomma, no? Perché tu.
Sì, certo, sì, è proprio il mondo e l'ecologia del lupo, quindi nel vero senso di oikos, la casa del lupo e i rapporti che si instaurano con chi incontra Lupina, gli animali appunto, che siano le prede piuttosto che ad esempio a un certo punto incontra un corvo con il quale instaura un rapporto di mutualismo, perché il corvo indica a Lupina dove può trovare degli animali facilmente commestibili, per esempio dei cadaveri, degli animali già morti, e Lupina quindi è la prima che si avventa sulla carcassa lacerando le carni e permettendo quindi al corvo di cibarsene.
Senti, dicevamo che non hai abbandonato del tutto la tua prosa, la tua insomma la tua impronta poetica, diciamo così, per cui ci sono degli inserti in cui tu torni a parlare in rima. Ne leggo uno, o se vuoi leggerlo tu, non so se hai sotto mano il libro, mi riferivo a Persecuzione, a pagina 31 per l'esattezza.
Ah sì, ovviamente abbiamo dovuto parlare anche di questo, di questa cosa orribile che è la persecuzione dell'uomo nei confronti del lupo, della crudeltà. Allora, persecuzione. Nei tempi l'uomo si dimostrò crudele. Per estirpar la specie usò veleno, trappole e fucile. Persino ricompense venivano elargite a chi le stragi aveva eseguite.
Ecco.
È tutto al passato, però in realtà poi anche attualmente la persecuzione continua, lo vediamo.
Decisamente, io sì, lo so che parlare di queste cose quando si parla di un libro dedicato anche a dei giovanissimi sembra crudele, ma insomma noi stiamo vivendo un momento in cui l'idea di declassare la protezione del lupo a protetto e non super protetto, diciamo così, è una realtà, e sappiamo come in questo momento in Europa, ma soprattutto in Italia, ci sia comunque un fronte favorevole alla caccia, diciamo così, che esercita la caccia, che è peraltro una vera minoranza, ma che riesce a avere una straordinaria forza di stravolgimento rispetto alle leggi che tutelano gli animali selvatici. E quindi
sì, è contro ogni logica questo ritorno a 50 anni fa, o anche di più, 70 anni fa, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente in genere, ma soprattutto quello della fauna. È proprio un indietro tutta, stiamo peggiorando sotto tantissimi punti di vista. È un mondo più violento e non si capisce anche perché ormai tante persone sanno cos'è la sostenibilità, sanno che alle generazioni future dobbiamo garantire lo stesso patrimonio, anche il patrimonio faunistico che abbiamo a disposizione, e invece c'è qualcuno che vorrebbe di nuovo eliminare il lupo come lo sciacallo e che vuole sparare sui valichi, cioè siamo proprio messi male.
Sì,
ecco.
Davvero, veramente.
Sì, c'è proprio bisogno di andare a parlare nelle scuole, a parlare con la gente, il più possibile.
Senti, sempre scorrendo le pagine di il diario di Lupina, si trovano alcune, come dicevo, pagine anche drammatiche, anche se poi Lupina ha sempre questo tono, no? Un po' non si fa emotivamente molto travolgere, è una ragazza per quanto giovane comunque consumata, diciamo così, perché penso al 25 d'agosto quando c'è il ritrovamento di un altro lupo che stavolta è probabilmente avvelenato, no? E quindi si apre poi, insomma, nelle pagine del diario si aprono alcune considerazioni da parte di Lupina proprio delle questioni legate alla costante lotta contro il lupo.
La morte di Luteo, che è il suo fratellino, dicevamo già all'inizio, la mamma di Lupina partorisce dei piccoli, sono due maschietti e due femminucce, e quindi Lupina spiega come lei, sua sorella e suo fratello, che sono più grandi, sono gli helper, cioè quelli che aiutano alla crescita dei fratellini. E purtroppo però succede che Luteo, quando è un pochino più grandino, inizia a trotterellare in giro per conto proprio, trova un boccone avvelenato e quindi viene ritrovato moribondo e muore tra atroci sofferenze. E questo perché purtroppo molto spesso ci sono dei bocconi avvelenati che sono messi da dei bracconieri, perché questo è il loro nome, per esempio per uccidere il lupo. Il problema è che poi il veleno non si ferma soltanto al primo disgraziato, perché poi se le carcasse vengono consumate da altri animali, il veleno si propaga anche in questi altri animali, e quindi ce ne sono tantissimi di animali che muoiono. Tra l'altro anche i nostri pets possono morire per questo motivo.
Assolutamente. Senti, Mauro dice: gli animali sono fantastici, però non è vero che nessun animale ne uccide un altro solo per divertimento. Ad esempio, il caro gatto di casa si diverte cacciando le lucertole, e anche non solo le lucertole, purtroppo.
Sì, è vero, il problema del gatto ha un impatto enorme sulla fauna, i nostri gatti. Dobbiamo considerare che il gatto è una specie alloctona altamente invasiva e quindi andrebbe tenuto in casa, perché il suo impatto sulla microfauna effettivamente è enorme.
Sì, anche perché il gatto è un cacciatore, come sua, non è sicuramente una preda come tutti i felini. È un carnivoro ed è un cacciatore, e quindi anche i nostri gatti costretti nelle nostre case, questo loro istinto predatorio lo esercitano come possono, anche se sono assolutamente sazi, diciamo così.
È così, anche i cani, se riescono, cercano di predare, perché sì, i cagnolini ce la fanno, è il loro istinto, viene rabbia perché sono sazi, non hanno bisogno di cacciare per procurarsi il cibo, e purtroppo hanno, dobbiamo pensarla così, sono animali, purtroppo non sono animali che fanno parte di questo ecosistema, appunto, dicevo, sono alloctoni, il cane addirittura non esiste in natura, è un'invenzione dell'uomo, per cui vanno gestiti, vanno saputi gestire. Sì, ha ragione Mauro, effettivamente i pets fanno parte dei cacciatori per divertimento.
Sì. Senti una cosa, non dirò come finisce il diario di Lupina, che finisce il 24 maggio, quindi inizia a maggio e finisce a maggio, ma non dirò come finisce, sicuramente è una bellissima storia che piacerà sicuramente, credo, a tutte e tutti quelli che leggeranno questo libro. Ma a proposito, visto che ti ho fatto leggere pochissimo dal tuo libro, invece ti porterei a leggere a pagina 43, proprio perché stavamo parlando di cani e di gatti, quando parli del cane.
Allora, questa è una filastrocca, quindi sono io che parlo.
Certo.
Il cane. Tra 33 e 12.000 anni fa i lupi seguivano gli uomini per l'eventualità di trovare resti di alimenti per loro ancora nutrienti. Ma perché l'uomo passa all'addomesticamento? Perché il lupo è un vero talento. Grazie ai suoi sensi sviluppati stanerà grandi ungulati. Ma è durante il passaggio da cacciatore-raccoglitore a stanziali che l'uomo comincia ad allevare animali. Ovini e caprini devono essere difesi, proprio dai lupi gli attacchi improvvisi. Così l'uomo plasma il cane con la selezione artificiale, la taglia, il muso, il comportamento, tutto nel cane mutamento. Ora è lui a guardia degli insediamenti, nascono le razze per lavori differenti. Adesso il cane è un amico, mentre il lupo molto elusivo.
Eccoci qua per dare un'idea di come si può raccontare anche in rima, si possono raccontare anche in rima concetti complessi e complicati parlandone ai bambini. Del resto Manuela Mariani, che è la nostra ospite, è una ormai esperta, l'abbiamo seguito fin dal suo primo libro, I segreti
della natura, sì.
Gli animali non mangiano la pasta asciutta, Chiocciolina va a scuola, Chiocciolina va in vacanza, insomma ormai hai un bel gruppo di libri che insomma ai bambini si rivolgono, ma non solo, sono così ricchi e interessanti da essere assolutamente godibili anche per gli adulti. Paolo dice anche volpi e faine quando entrano in un pollaio uccidono tutti, purtroppo.
Succede, l'overkiller succede, sembra quasi che questi carnivori quando sentono l'odore del sangue si eccitino al punto tale da uccidere tutto ciò che c'è a disposizione, per poi appunto uccidono tutte le galline e poi invece se ne portano via soltanto uno. È studiato questo fenomeno, si chiama overkilling. Sì.
Ecco, ma non vogliamo deviare la nostra attenzione, anche se c'è Roberto che dice non credo che gli animali domestici si divertano a cacciare, secondo me seguono l'istinto, ma appunto essendo sazi non si cibano delle prede. Ad esempio credo che cani e gatti si girano quando li chiamiamo con lo schiocco delle labbra perché imita il suono di qualche preda, topolini eccetera eccetera. Questo è il contributo che ci dà Roberto a questo dibattito, che però non affrontiamo perché in realtà noi stiamo parlando del diario di Lupina, riflessione di una lupa naturalista e di una sua amica di studi, con la prefazione di Vincenzo Perin, l'autrice Emanuela Mariani. Ma c'è anche la bella occasione di incontrare, poi io so che Manuela gira molto a presentare i suoi libri, ebbene la prima occasione è domenica 12 ottobre alle 14.30 e alle 15.45, si tratta di un corso gratuito, dura circa un'ora, e per insomma l'età è dai 5 ai 99 anni Gli argomenti sono scienza, ecologia, etologia, salvaguardia ambientale e natura, il tutto al museo della Val Sanagra a Grandola ed Unito.
Grandola,
sapevo.
Questo promenaggio, vale la pena di venire anche solo per visitare il museino, che è veramente il fiore all'occhiello di questa zona.
Benissimo, allora domenica 12 ottobre alle 14.30 o alle 15.30 c'è la possibilità di incontrare Manuela Mariani, di acquistare il diario di Lupina, riflessione di una lupa naturalista e di una sua amica di studi, e io ringrazio Manuela per essere stata con noi, grazie, complimenti.
Grazie mille, se posso Cecilia,
al volo,
ringraziare
sì.
Anche Stefania Montanino, che è la compagna di Marco Mastrorilli, che mi ha aiutato moltissimo nel progetto grafico, nell'impaginazione, con tantissime idee.
Perfetto, grazie mille Manuela Mariani, grazie. Ciao ciao.
Ciao ciao Cecilia.
Scappo, lascio la linea a Davide Facchini. Noi ci sentiamo domani e ci vediamo sabato al Carcano, eh?
Armadillo.